Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria,
Ave
Ave
Maria,
Maria.
siamo arrivati all'antivigilia del Santo Natale, come corre il tempo. Noi pensiamo di averne un'eternità, stando di qua, e invece l'eternità sta dalla parte di là. Il tempo che abbiamo a nostra disposizione è per meritare l'eternità. E allora vedete, passa velocissimo, velocissimo. Ecco, e allora dobbiamo utilizzare quel tempo che ci rimane, ecco, per santificarci, per amare. Non solo per l'amore che non abbiamo dato al Signore, che tutto lo meritava, lui bisognava amare sopra ogni cosa, ma anche per coloro che non amano. E allora vedete come siamo impegnati, il tempo corre, dobbiamo utilizzarlo per il fine altissimo che ci porterà a godere l'eternità. Ora Gesù si ricorda, ecco, la sua venuta. Anche se Gesù è già venuto ed è tra noi, ma ricordiamo quel giorno, il più grande evento che sia mai accaduto, l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, che sta in mezzo a noi. Allora, prima di tutto, credo che quell'abitudine che vogliamo, vero, far entrare in questa nostra anche trasmissione è quella di rivolgerci a Gesù, che è in mezzo a noi. E di adorarlo e di riparare di tutte le mancanze che vengono fatte nei suoi confronti. E allora diciamo insieme, ecco, se possiamo, ci si inginocchia verso il campanile, verso una chiesa, allora diciamo: mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non
Non
adorano,
adorano,
non
non sperano,
sperano e non ti amano. Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre, Figliolo e
Padre, Figlio,
Spirito
Spirito
Santo, io ti adoro
Santo, profondamente,
profondamente e ti offro
ti
il
offro il
preziosissimo corpo,
corpo,
sangue, anima e divinità di
divinità
Gesù Cristo, presente nella nostra parrocchia, in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui
con
egli
cui gli
medesimo è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori, comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come ci è venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Mi sembra che era giusto, però che la prima cosa di cui parliamo è il tu per tu con nostro Signore, vero? Adorarlo e riparare i peccati commessi. Per cui diciamo che col tempo, insomma, ci siamo arrivati, no? Però credo che sia una cosa giustissima questa. E vedete, dunque domani avrò il sabato con Maria e dovrò saltare tante puntate perché ho voluto. Voglio, ecco, farvi sentire, ecco, dalla mistica città di Dio, farvi sentire come è nato Gesù, la nascita di Gesù. È interessantissima, ecco, naturalmente è una mistica, però che scrive ciò che la Madonna gli detta. E sono cose sublimi, altissime, meravigliose, addirittura. Sembrano, sono talmente sante che noi poveracci quasi quasi, non dico che stentiamo a crederci, ma diciamo è lontano dal nostro pensiero, ecco, parlare di angeli, ecco, che accompagnavano San Giuseppe e la Madonna da Nazareth a Betlemme, ma loro adoravano già il Figlio di Dio incarnato, per cui queste miriadi di angeli, vedete che Padre Pio, anche quando dice ogni volta che celebro la Santa Messa, praticamente c'è una incarnazione, perché l'ostia diventa carne, ecco, c'è. E allora chiedono a Padre Pio, dicono, ma Padre, ma ci sono gli angeli quando voi celebrate? Dice, a torme. Poi non si possono contare perché adorano, loro credono, cioè credono, non hanno bisogno di credere perché vedono anche, no? Per cui, ecco, ma sono beati però quelli che credono senza vedere, per cui diciamo che potremmo essere beati anche noi come gli angeli, addirittura diciamo che per noi è una grazia ancora più grande, ecco, il credere, il vedere con gli occhi della fede, ecco, ciò che non si vede con gli occhi della carne. Comunque è interessantissimo, per cui se pensate, ecco, di prendervi quello spazio di tempo dalle 4:30, ovvero alle 5:30 circa, perché è abbastanza lunga la cosa, vi consiglio di ascoltare, perché è veramente una delizia, cioè veramente credo che godremo il Natale in modo diverso, perché vedremo gli eventi spiegati dalla Madonna, ecco, in quella notte in cui nacque il nostro Divin Salvatore. E poi pensa Anna, l'altro giorno, non so se l'ho già detto questo, però l'altro giorno ero insieme diciamo a queste famiglie che hanno poi tanti bambini, allora era la mamma con questi bambini, e mi dicono, ma abbiamo saputo, dicono i bambini, che è la mamma che fa i regali, è vero, non è Gesù bambino. Dico, guarda, in realtà è così, ma vedi, noi abbiamo sbagliato tutto, nel senso che la domanda che voi fate è giusta, ma dovete sapere che proprio perché è nato Gesù, i regali dobbiamo farli noi a Gesù, come hanno fatto i pastori che hanno portato quello che avevano, vero? Sapevano che questi poveri viandanti erano là dentro una grotta, gli mancava tutto, gli hanno portato degli alimenti e forse anche qualche coperta di lana fatta da loro, visto che sono pastori, ecco, anche loro usano qualche mantello di ricambio, non lo so, insomma, qualcosa, davano quello che avevano, insomma, no? Ma poi arrivarono anche i tre re magi e portarono i doni. Allora, noi abbiamo ribaltato un po' tutto, no? Perché, cioè, Gesù bambino porta i doni a noi, ma è Gesù bambino il dono per noi. E noi dobbiamo contraccambiare con altri doni di gratitudine, per cui i doni siamo noi che dobbiamo portarli a Gesù. E allora dico, vedete bambini, un tempo ci insegnavano così, di fare per un mese dei fioretti, dove, so, primo giorno, ecco, ho pregato, ma poi ho rinunciato, che ne so, alle caramelle, no? Secondo giorno ho pregato un po' di più. Ecco, terzo giorno ho sopportato pazientemente un dispetto che mi ha fatto un mio amico a scuola. Quarto giorno, allora poi al trentesimo giorno dice Gesù, ecco, io ti ho portato queste preghiere, questi sacrifici in ringraziamento della tua venuta in mezzo a noi, che sei venuto a sacrificarti, per cui anch'io volevo mostrare che sto cominciando a imparare a fare qualche piccolo sacrificio per gratificarti, ecco, per riparare anche a tante ingratitudini anche nostre e dei nostri fratelli. E così, come vedete, la strategia era quella, no? Noi facciamo Gesù bambino fa i regali. Poi, secondo passo, Gesù bambino sparisce, arrivano i regali con il sacco di Babbo Natale. E così si è chiuso il cerchio. Tutta questa storia dei regali, dei pacchi, pacchettini. Ma non è spirituale questo, perché in pratica sono altre distrazioni che non ci fanno certo entrare nella grotta di Betlemme e vedere questi poverelli, vero Giuseppe, Maria e Gesù bambino, ecco, in una grotta. Ecco. Comunque, se potete, ascoltatela, vero domani, ecco, alle 4:30. Allora, Anna, questi bambini mi dicono, è giusto però, ma non
certo.
A scuola hanno detto che riceveremo i regali, allora che regali ti fanno? Che regali volete voi? Allora c'è il tizio che dice, ah, io vorrei uno smartphone, guarda, quello è un regalo che è meglio che non te lo facciano, perché non è un regalo, è una disgrazia, perché poi ti farà male, ti distrarrà. Ecco, diventerai dipendente da quell'accidente, di quell'affare lì. Voglio questo, voglio quello. Ma tu devi dire, voglio amare Gesù con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Ecco, questo voglio. Per cui, cari genitori, cari fratelli, pregate che io possa essere così come il Signore mi vuole. No? Allora, vedi, saremo su di un piano completamente diverso. Però, siccome è completamente diverso, la gente oggi non è abituata a questo pensiero, per cui ti guarda e dice, ma tu da dove vieni?
Purtroppo hai ragione, Claudio, sì. Veramente il mondo...
I regali ce li facciamo noi, dobbiamo farli a lui i regali, mica a noi.
È vero. Il mondo ti porta veramente altrove e ci lasciamo proprio condurre così come dei pecoroni, purtroppo veramente queste riflessioni andrebbero...
Non sta a dire dove si devono dire.
No, sollecitati, io dico solo questo, poi lascio spaziare mentalmente a chi ascolta. Sì. Veramente.
Allora, noi possiamo, ecco, leggere la prima lettura,
sì. Vero? Sì. Il profeta Malachia profetizza il ritorno del Signore nel suo Tempio. Egli verrà come un re, preceduto da messaggeri, il cui compito è di disporre spiritualmente il popolo perché possa fargli degna accoglienza. Il messaggero di cui il profeta parla è San Giovanni Battista, che avrebbe preparato la venuta del Signore annunciando il giusto giudizio di Dio, che non era una manifestazione di potenza materiale, ma una luce. È una potenza spirituale che doveva umiliare salutarmente gli uomini, inducendoli alla penitenza. Dal libro del profeta Malachia, così dice il Signore, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. E l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, è come la lisciva del lavandaio. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio.
sai quanti vorrebbero che tu non avessi letto l'ultima frase?
Sì.
No, addirittura se ci fosse qua il profeta Malachia, credo che farebbe una brutta fine per la seconda volta, perché tutti i profeti sono stati ammazzati, ma adesso lo ammazzeremo un'altra volta, che praticamente si permette di dire queste cose. Ma dice, me le ha dette il Signore, non è che me le sono inventate io, no? Allora, vediamo un po'. Qui il Signore parla di un messaggero. Io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Ma per questo messaggero, ecco, appunto, si pensa che sia proprio San Giovanni Battista. Ma è interessante perché il Signore manda un messaggero, no? Messaggero, voi pensate che angelo vuol dire messaggero, manderà un messaggero. Naturalmente io quando leggo queste cose mi scappa il pensiero a Fatima, perché la Madonna che è regina degli angeli ha mandato un angelo a preparare le apparizioni che i più grandi eventi biblici sono preceduti sempre da una presenza angelica, i più grandi, ecco, per cui non tutti sono uguali, i più grandi restano i più grandi, non possono diventare i più piccoli perché a noi non piacciono, no? Sono e restano i più grandi. Allora, io manderò un messaggero a preparare la via davanti a me, e difatti la Madonna l'ha preparata. Adesso già la gente chiede, vero, di andare a Fatima per il 2017, no? Ma il 2016, che è questo che sta per finire, era l'anno in cui, ecco, il messaggero celeste venne a preparare le apparizioni della regina degli angeli, della madre di Dio. Che meraviglia! Ed è venuto a dire delle cose importantissime, perché il cielo non viene a dire le sciocchezze che diciamo noi quando parliamo, no? Che spesso scappano fuori delle cose che era meglio non averle dette. Quando arriva un messaggero, di suo non ci mette niente, per cui prende esattamente la parola di Dio che gli comanda, va e dice queste cose qua, per cui è Dio stesso che le insegna queste cose e noi le mettiamo in dubbio. Perché dice, ma però possibile, difatti, vabbè, adesso io ho fatto questa parentesi, difatti, ma perché già la gente mi chiede, Claudio, andiamo. Sì, dico, adesso in gennaio cominceremo a vedere, ecco, cioè dobbiamo addirittura, ieri mi hanno mandato un invito a dire esattamente quel che vogliamo e quel che non vogliamo, perché ci tolgono, cioè dobbiamo occupare tutto, quello che chiediamo, e se non lo occupiamo lo paghiamo lo stesso. Pensa che questa volta sarà veramente molto penoso, nel senso, soprattutto per chi organizza, no? Perché si trova tra l'incudine e il martello. Vabbè, preghiamo i tre pastorelli e San Michele Arcangelo che ci aiuti a, diciamo, a servire la Madonna. Ecco, anche in questa occasione, vero, del 2017. Allora, dice, mando un angelo davanti a voi, e io ho fatto questa divagazione, vero, che sono finito a Fatima, per dire che le cose antiche, poi, diciamo, il Signore non ha cambiato nulla, in pratica lo stile suo è sempre quello, no? Nelle cose importantissime manda sempre un messaggero davanti, e così ha fatto anche la Madonna. Ecco. E questo messaggero è San Giovanni Battista, il quale, che cosa dice Giovanni Battista? No? Preparate le vie al Signore, abbassate i colli della superbia e della presunzione, vero? Poi in certe, adesso noi siamo arrivati, altro che colli, noi abbiamo l'Everest, abbiamo altro che colli, no? La superbia è tale che sfidiamo Dio, per cui abbiamo raggiunto vette altissime di superbia. Abbassate i monti, le colline, ma riempite di avvallamenti, che sono i peccati di omissione. Difatti noi abbiamo omesso di credere al messaggero e abbiamo omesso di credere anche al messaggero mandato dalla Madonna a Fatima, ma non abbiamo creduto. Cioè, stiamo ancora pensandoci, non siamo mica obbligati a credere, ti dicono, no? Vabbè, ma quello che ti hanno chiesto era giusto o era sbagliato? Per cui tu mi dici, ma io non sono obbligato. Cioè, tu sei obbligato ad accogliere la verità. No, per cui se io ti dico che devi pregare, fare penitenza, è scritto in tutta la Bibbia e tutto il Vangelo che bisogna fare queste cose, per cui tu devi dire, ma io non sono obbligato a credere, non sei obbligato a credere neanche a Gesù Cristo, allora, eh? Cose non è un'invenzione della Madonna, è una realtà insegnata da Cristo, tant'è vero che lei dice fate tutto quello che gli vi dirà, ecco, per cui dobbiamo fare tutto quello che gli si dice. Ma San Giovanni Battista, San Giovanni Battista dice la scure è già posta ai piedi dell'albero, cioè pensa che delicato, che Giovanni Battista dice: guarda che tu sei nato, sei vivo, ma guarda che c'è già appoggiata alla tua vita, c'è già la scure ai piedi dell'albero perché tu sarai tagliato, tu morirai, per cui datti da fare, ti ho detto, abbassa i colli, riempi gli avallamenti che sono i peccati di omissione. E noi di omissioni ne facciamo un sacco, sono dei valli profondi, sono dei canyon, vero? Queste mancanze, queste, diciamo, ecco, questi peccati di omissione. Pregate sempre, senza stancarvi mai, e non lo fai, è un peccato di omissione. No? E dice, amate Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, l'hai fatto, no? E allora hai omesso di fare quello che ti è stato chiesto di fare. Vero? Ecco, ricordati di santificare le feste. Ma sì, ma io magari vado il sabato sera, ma insomma, giusto per timbrare il cartellino, ma tu devi sapere che quando vai a messa, tu vai sul Calvario, no? E se sul Calvario tu dovresti starci tutti i giorni, ecco, a contemplare colui che ha offerto la sua vita per te, no? Dire che vado in fretta e furia dove c'è la messa più corta, così faccio prima e io sono a posto con la mia coscienza. Peccati di omissione, perché questo messaggero viene a dirci delle cose e ai farisei gli dà un titolo che vale per molti cristiani farisei, razza di vipere, che presumete di essere dei giusti e neanche vi confessate, no? E poi non si è mica rivolto ai peccatori, si è rivolto a quelli che frequentavano il tempio, stanno attenti, che piglia dentro anche noi. Dice, chi sopporterà il giorno della sua venuta? Domanda, cioè la domanda a noi, chi sopporterà il giorno della sua venuta, ma chi sopporterà il giorno in cui ti incontrerai con lui nel giorno del giudizio? Chi lo sopporterà? Chi avrà amato? Chi resisterà al suo apparire? Quando lui, tutta luce, illuminerà l'anima tua, dirai, ma questo, ma è l'anima mia questa qua? Eh sì. È possibile, ma è tutta tarlata. Eh sì, è l'anima tua, è tarlata dai tuoi peccati. Ma è possibile? Signore, pietà, non mandarmi all'inferno, mandami in purgatorio che mi purifichi. Allora, egli è come il fuoco del fonditore, avete visto? Qui il fuoco del fonditore a cosa serve? Serve a purificare l'oro e l'argento, lo dirà anche dopo, come la lascivia dei lavandai. Purificami, o oh Signore, sarò più bianco della neve, la lisciva dei lavandai. Vedi che ho bisogno di essere lavato. Scenderà per fondere e purificare l'argento, purificare i figli di Levi, li affinerà come oro e argento. Signore ci vuol bene e allora ci fa anche patire perché dice vi sto lavando con la lisciva, perché siete così sporchi, neanche vi accorgete, ma io siccome vi vedo come siete. Ecco, vi do l'occasione, vi mando delle cose che servono per purificarvi delle sofferenze. Altro che il Signore non castiga nessuno. Il Signore castiga perché purifica, usa la lisciva. Ecco, usa il fuoco del fonditore, ma come si fa oggigiorno a cambiare, a cambiare addirittura la religione, no? Ma purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro d'argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia, perché è giusto offrire al Signore i sacrifici, è giusto. Se non lo fai, sei un ingiusto, devi farlo. Allora l'offerta di Giuda e Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi. Ecco, come nei giorni antichi, noi dobbiamo tornare indietro, che interessante, no? Noi vogliamo fare i modernisti e lui dice, secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, qui dobbiamo tornare indietro, nei giorni antichi, come negli anni lontani, vedi che è attissimo tutto questo, dobbiamo tornare a fare le cose fatte bene, come una volta. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Per cui il giorno è grande e terribile? Ma no, ma è possibile che sia terribile? Ma no, ma Gesù è buono, non può essere un giorno terribile. Invece è terribile perché quando vedrai lui, vedrai anche te. E allora sarà terribile perché ti toccherà vedere tutto quello che non hai voluto vedere durante la tua vita e non hai voluto credere neanche. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Se andiamo avanti di questo passo, credo che nel prossimo lezionario, se lo stamperanno, si fermeranno prima, non salterà questa frase, perché dice ma non è possibile, questa bisogna toglierla, perché bisogna vedere se è vera, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Ma anche Fatima ha parlato di queste cose qua, molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra, penso un po', sarà uno sterminio, ma voi non ci credete? Vabbè, ci crederete quando ci sarà lo sterminio, cosa bisogna fare? È 100 anni che ce l'ha detto e non crediamo. Ah, signore mio, Anna, ma per quanto tempo ancora io dovrò fare queste trasmissioni, no? È possibile che non possa andare in pensione io?
Non sei certo adorato, amato, con lo stile che usi oggi, le persone, la massa non gradisce questo tono, questo linguaggio, la verità, ma santo cielo, benedetto.
Santa Barbara.
Mamma mia, sì.
Santa Barbara, bisogna far saltare. Sì. Allora,
ti voglio.
Mamma mia, scusa. Io leggo queste pagine, cosa devo dire? Non devo credere a quello che è scritto, ma non posso non credere, sarei un imbroglione.
Ricardo, sì.
Sarei un imbroglione, sarei come i testimoni di Geova, sarei come i protestanti, sarei come tutti quelli che hanno cambiato la verità.
Per carità, non sia mai.
Dunque, prima della carità viene la verità, questa qui stampatevela bene in testa, scrivetevela sullo smartphone invece di mettermi certe paroline, viva l'Italia, eccetera, eccetera. Mettete, prima della carità viene la verità, così tutti quelli che vedranno la vostra, il vostro profilo, ecco, voi gli farete, glielo ricorderete che prima della carità viene la verità, perché non si può fare la carità se non nella verità. Bene, allora cosa facciamo, Anna? Voi che leggiamo anche.
Sì, leviamo il capo, veramente, vai, no, ci vuole anche il salmo, sì. Leviamo il capo, è vicina alla nostra salvezza. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà, istruiscimi. Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Buono e retto il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via, Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza.
Bisogna commentarlo. Sì. Diciamo che non servirebbe neanche, perché diciamo, se uno ha orecchi per intendere e intelligenza per capire, dovrebbe già dire: ho capito tutto o quasi tutto, leviamo il capo, è vicina la nostra salvezza. Cioè, la nostra salvezza qual è? Sarà, diciamo, la nostra conversione è la nostra salvezza, perché finché non ci convertiamo non siamo salvi. Allora, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Intanto qui c'è tutta l'umiltà, perché io non dico: ah, io so tutto, ah, io sono la sacrestana, io pulisco i banchi della chiesa e da sempre sono stato in parrocchia, no? Oppure faccio parte di questo o di quell'altro, no? Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Se tu avessi imboccato la via giusta, saresti più avanti. Probabilmente hai preso una via sbagliata, una via, diciamo, più lunga, per cui stai girando a vuoto, nel senso che dopo 40 anni che vai in chiesa, diciamo che non sei migliorato neanche un po' nella tua condotta, nel tuo carattere, nella tua vita, ovvero non hai cambiato nulla. Pertanto fammi conoscere, se io mi umilio, dico: Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, perché io voglio raggiungerti. E allora non sono sicuro di aver imboccato la strada più breve, che è la Madonna, praticamente, no? Tant'è vero, torniamo di nuovo a Fatima: il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, attenzione, e via d'amore che vi conduce a Dio. Dio è venuto a noi per quella via lì, i protestanti l'hanno scartata e noi vogliamo diventare protestanti per perdere la strada, per perdere la via, è tutto sbagliato. Non a caso la Madonna viene a dirci proprio queste cose, no? Dice: sarà il vostro sicuro rifugio in mezzo a sta tempesta che imperversa da parecchio tempo, non dico neanche da quando, ma dice: via d'amore che vi conduce a Dio. Qui rifugio e via vuol dire che saremo, se serve un rifugio vuol dire che la nostra fede sarà messa a dura prova, la nostra vita sarà messa a dura prova, qui serve un sicuro rifugio che è il cuore immacolato di Maria. E diciamo, la Chiesa doveva già averci donato il dogma della corredentrice, ma per andare d'accordo con i protestanti l'abbiamo messa in un cantone. Che bella figura, la madre della Chiesa, la madre di Dio, messa in un cantone perché noi abbiamo tirato fuori Martin Lutero. Mamma mia, poveri noi, poveri noi, poveri noi. Via d'amore che ci conduce a Dio e sicuro rifugio. Se chi ha orecchie per intendere, intenda. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, che devo ammettere che sono ignorante. E non solo sono ignorante, sono un presuntuoso perché non penso di essere ignorante, invece lo sono. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza, non ce ne sono altri dei. Ecco, no, ma sono tutti buoni. Non è vero che sono tutti buoni, no? Sei tu il Dio della mia salvezza. Ma quanti ne tiriamo fuori qui? Ognuno ha il suo Dio, no? Mamma mia, poveri noi. C'è anche il Dio degli sgozzatori, non lo so, non esiste questo Dio degli sgozzatori, perché Gesù Cristo non ha mai sgozzato nessuno, no? Buono e retto è il Signore. Qui è buono. È retto, però non dice che è solo buono, è retto nel senso che è giusto. Buono e giusto, è retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta. Per cui, se addirittura ci manda la madre sua, la regina di tutti i santi, vero? La madre della Chiesa, ci manda perché i peccatori piglino la via giusta, che è quella che abbiamo detto prima, e guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ai poveri, sapete chi sono? Mica quelli che chiedono l'elemosina, ma che. I poveri sono quelli che si sentono poveri di santità, che si sentono poveri in spirito, per cui insegna ai poveri la sua via. Ci vorrebbe altro che insegnasse la via ai mendicanti e quelli che non sono mendicanti devono andare tutti quanti perduti. Non è mica così. Non è così. A coloro che si sentono poveri di conoscenza, poveri di virtù, il Signore indica la via, ecco, ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Amore, chi mi ama osserva la mia parola, e fedeltà, non infedeltà. Non infedeltà, deve essere fedeli. Allora, siamo fedeli a parole. Allora, fedeli, amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza, i suoi precetti, non chi li butta come cose da buttare, no, ma chi le osserva, vero, e li custodisce. Ecco, per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti, dunque, alleanza e precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, ma non con i presuntuosi, per cui si confida e ispira, innamora, aiuta. Il Signore confida con chi lo teme, cioè che teme di offenderlo, che non si fida di se stesso, ma confida solo nel Signore. Il Signore gli fa conoscere la sua alleanza, per cui lo fa con coloro che sono poveri in spirito. Ecco, allora, Anna, io siccome guardo questo orologio inesorabile che è un...
Spietato, sì.
È spietato, cioè ha le lancette, ma io le chiamerei delle spade perché quelle girano e tagliano il tempo a nostra disposizione. Bene, allora chiediamo la pausa musicale.
Certamente, ricordando anche il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave. concludiamo la nostra meditazione, Anna.
Col Vangelo, certo.
E poi hai così tante belle cose, mamma mia, sì. Don Dolindo.
Ma davvero. Ti fai innamorare.
Saremo diventati un po' amici di Don Dolindo, no? Ci aspetterà da là, dirà, pregherà per noi.
Soprattutto, lo dirà, spero.
Sì. E noi diciamo che abbiamo fatto un po' i propagandisti, come dire, ecco, i diffusori di questo santo pensiero, di questo santo sacerdote, tutto di Gesù e tutto di Maria.
E c'è bisogno veramente di chiarezza, di verità, veramente. Ecco allora, Zaccaria, castigato e reso muto per la sua mancanza di fede, riacquista l'uso della parola, in premio della docilità da lui dimostrata nel voler compiere la divina volontà. Infatti, impone al precursore il nome di Giovanni, sebbene ciò fosse in contrasto con gli usi e le tradizioni dell'epoca, che esigevano l'imposizione al neonato del nome di un membro della parentela. Il Sacro Testo dice che la mano del Signore era con San Giovanni, ciò per indicare che egli era veramente prevenuto e sostenuto da una grazia singolare. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. La sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni. Le dissero, non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse, Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo, che sarà mai questo bambino? E davvero, la mano del Signore era con lui.
Direi, adesso, Anna, la mia voce l'hanno sentita abbastanza, intanto vai avanti tu, poi magari vediamo.
Va bene, eventualmente.
C'hai tanto da leggere, leggi tutto perché conosco un po' anche questi belli scritti
di Don Dolindo,
per cui c'è da deliziarsi, c'è un pranzo succulento.
È vero, è vero, è vero. Ecco allora, Zaccaria era sacerdote dell'8ª classe chiamata di Abia. Elisabetta, sua moglie, era anch'essa di stirpe sacerdotale. Vivevano santamente, ma non avevano avuto figli, perché Elisabetta era sterile. In quei tempi la sterilità era un obbrobrio grandissimo, perché ogni donna sperava di poter essere madre dell'aspettato Messia. Essendo già vecchi ambedue, nonostante le preghiere che avevano fatte per ottenere da Dio un figlio, avevano ormai perduto ogni speranza. Eppure quelle preghiere non erano state vane, e raggiunsero il loro effetto, superando qualunque speranza. Erano giusti innanzi a Dio ed irreprensibili, anche innanzi agli uomini. E questo ci fa capire quanto era profonda la loro santità interiore e quanto era edificante per tutti la loro vita. Non facevano lamento con Dio del loro stato di sterilità che costituiva per essi una minorazione, ma avevano nella vita una nota di tristezza, essendo come piante senza fiori, La loro casa era desolata e silenziosa, con la prospettiva della morte che l'avrebbe estinta per sempre. E le sue stanze avevano quasi la caligine di ciò che passa inesorabilmente, senza la luce gioiosa di novelle aspirazioni. Ormai era certo per essi che la luce del Messia non avrebbe potuto rischiararla. Ma quale preghiera è vana innanzi a Dio? Anche quando sembra inesaudita, anche quando sembra ormai assurdo che possa essere esaudita, essa ottiene il suo effetto in una maniera superiore alla nostra aspettativa e sboccia come albero fecondo nella primavera. San Zaccaria e Santa Elisabetta avevano a lungo pregato per avere un figlio e quando ormai non avevano più speranza, perché vecchi, avevano pregato perché si affrettasse l'ora della venuta del Messia. La loro preghiera fu doppiamente esaudita, perché ebbero il figlio e videro il Messia, anzi, lo ebbero congiunto alla loro parentela. L'angelo gli parlò, la sua parola era placida e penetrante, perché non era un articolare di sillabe che esprimevano un concetto, ma un concetto luminoso, una vita che sembrava parole ed era verità. La nostra parola è il vibrare della materia mossa dallo spirito. La parola dell'angelo era il fulgore dello spirito che manifestava la luce della divina volontà. Il fulgido sguardo del messaggero di Dio era pieno di bontà, di quella bontà che l'uomo non immagina neppure e di cui barlumi sono nelle espansioni della cristiana carità. Rassicurò Zaccaria con una parola: non temere. Lo trasse in alto con una grande novella. La sua preghiera era stata esaudita ed Elisabetta avrebbe avuto un figlio che sarebbe stato la sua gioia e la sua allegrezza. Con poche parole tratteggiò la grandezza del figlio che Dio gli donava, una grandezza sconosciuta al mondo che si diletta di miserie e crede altezze di abissi. Sarebbe stato grande innanzi a Dio, quindi avrebbe avuto l'anima piena di doni soprannaturali e per necessità sarebbe stato in contrasto con il mondo. Ripieno di Spirito Santo, il Battista avrebbe compunto e dominato i cuori convertendoli a Dio, li avrebbe predisposti alla venuta del Messia ed avrebbe ricondotto i cuori dei padri verso i loro figli e gli increduli alla sapienza dei giusti, facendo rivivere nella sua generazione degenere smidollate ed incredula i grandi desideri e le grandi aspirazioni dei primi padri e la fede nelle divine promesse. Il programma era magnifico, ma Zaccaria ne comprese ben poco, come si rileva dalla sua risposta. Egli era tutto concentrato nella promessa di un figlio e la credeva assurda, giacché egli e la moglie ormai erano vecchi. Perciò, invece di esultare e ringraziare Dio, disse con grande diffidenza ed incredulità: come comprenderò io questo? Anche la Vergine Santissima, all'annunzio del medesimo angelo, pose un'interrogazione. Ma c'è un abisso tra la risposta di Zaccaria e quella di Maria. Zaccaria era concentrato in se stesso. Come comprenderò io questo? Maria Santissima era concentrata nella divina volontà. Come avverrà questo? Zaccaria rifiutava l'annuncio come assurdo. Maria domandava che cosa Dio voleva da lei ed in qual modo avrebbe compiuto la sua volontà. Come comprenderò io questo? Era l'espressione dell'io, di quell'io che pretende erigersi a giudice dei disegni di Dio, di quell'io che soffoca i più delicati germi di grazia, presumendo di voler tutto valutare col proprio criterio. Era il verbo della propria mente opposto al verbo di Dio, era la parola umana meschinissima che osava sostituirsi a quella di Dio. Perciò, giustamente, Zaccaria fu privato della propria parola e divenne muto. L'angelo si fece severo e la sua maestà rifulse come una folgore. Zaccaria, nel rispondergli, non aveva riflettuto che parlava con uno spirito eccelso ed era stato imprudente. Ora l'angelo lo richiamò alla realtà dicendo: «Io sono Gabriele», che significa il forte di Dio, «e sto innanzi a Dio». Nel dire queste parole rifulse in lui quello che il suo nome significava e lo avvolse un raggio della divina maestà. Egli era il forte, l'espressione della vera fortezza, qualche cosa di immenso, di profondo, di largo, di alto, qualche cosa di gigantesco e di potente, capace di scuotere i cardini del mondo. Io sono Gabriele. Era una parola celeste che esprimeva ciò che significava e che esprimendo lo faceva vivere, e perciò dovette colpire Zaccaria come una folgore di straordinaria potenza che gli contrasse i nervi e lo rese muto prima ancora che l'angelo glielo dicesse. Non aveva creduto, era rimasto muto nell'anima prima di esserlo nel corpo, e la sua mutezza diventava un segno di verità. Egli manifestava con un castigo visibile che quello che aveva ascoltato non era un'illusione. Tornato Zaccaria a casa, manifestò alla moglie, forse per iscritto, la visione avuta, ed essa dopo poco si accorse di avere veramente concepito. La sua gioia fu immensa, perché l'ignominia della sterilità che l'escludeva quasi dalla benedizione data da Dio ad Abramo le era tolta, ed il Signore mostrava di non averla ricacciata da sé, come essa tante volte aveva temuto. Stette 5 mesi in casa, senza mostrarsi, forse per assicurarsi prima della realtà della sua gravidanza ed anche per evitare domande indiscrete sull'infermità del marito. Si tratteneva in preghiera e si direbbe che con quella volontaria solitudine comunicava in certo modo al figlio quell'amore al deserto e al silenzio che doveva prepararlo un giorno alla sua grande missione. Elisabetta era santa, fedele al Signore ed irreprensibile, e con tutto ciò era stata colpita dalla sterilità, ma questa serviva nei fini di Dio a farla esercitare nell'umiltà e nella preghiera per prepararsi poi ad una grazia più grande. Il suo claustro materno fu così preparato come una cella profumata di annientamenti, e quando accolse il precursore lo avvolse nella nube dell'umiltà. Quando la Vergine Santissima vide che era imminente il tempo del parto della cugina, andò via, sia per pudore verginale, sia perché non volle trovarsi nei momenti di grande concorso di gente che prevedeva sarebbe avvenuto alla nascita d'un bambino avuto per miracolo da una donna avanzata di età. Il suo aiuto materiale sarebbe stato inutile del resto, fra tanta affluenza di gente. Andata via Maria, dopo poco si compì il tempo del parto di Santa Elisabetta, la quale diede felicemente alla luce un bambino. La gente del vicinato lo seppe ed accorse per congratularsi con lei, non solo per il figlio avuto, ma molto più perché quel frutto miracoloso era segno evidente della singolare benevolenza di Dio per lei. Il vicinato, infatti, aveva fino ad allora considerato Santa Elisabetta come una rigettata da Dio. Il concorso di gente fu anche maggiore, quando 8 giorni dopo, secondo le prescrizioni della legge, il bambino fu circonciso. La circoncisione si fece in casa, come evidente dal fatto che Santa Elisabetta era presente, giacché essa per 40 giorni non poteva uscire. Essendo poi in una città ed in una casa sacerdotale, si fece intorno a lei una corona di persone importanti, le quali credettero di prendere l'iniziativa dell'imposizione del nome al neonato e lo chiamavano Zaccaria, dal nome di suo padre. Forse scelsero questo nome perché Zaccaria era vecchio e perciò sembrò loro opportuno perpetuarne la memoria, essendo ormai vicina alla sua morte. Santa Elisabetta però, udito quello che si stabiliva, intervenne e disse che doveva chiamarsi Giovanni. Era uso presso gli ebrei dare il nome di qualche parente vicino o lontano al neonato e sembrò a tutti una stranezza imporgli un nome estraneo alla famiglia. Perciò fecero segno a San Zaccaria che avesse lui deciso la questione. Egli domandò una tavoletta spalmata di cera sulla quale allora si scriveva e scrisse: «Il suo nome è Giovanni». Tutti se ne meravigliarono e più si stupirono e furono presi da emozione quando egli improvvisamente riacquistò la parola e l'udito e cominciò a benedire Dio. Aveva perduto la parola per una mancanza di fede e la riacquistò quando, in un atto di fede, impose al figlio il nome che gli era stato annunziato dall'angelo. Quel nome non era indifferente e nei figli di Dio significava il compimento prossimo delle promesse di Dio nel Messia. Giovanni, infatti, significa grazia che si ha. Ed il precursore, col suo nome stesso, doveva annunziare la grazia che il mondo tutto riceveva. Si completava così nella piccola famiglia l'annunzio della benedizione espressa dai loro nomi. Elisabetta, Dio che giura. Zaccaria, Dio che si ricorda. Giovanni, grazia che si ha. Dio giurò la sua promessa ai patriarchi, se ne ricordò nella pienezza dei tempi e nella nascita miracolosa di Giovanni annunziò la grazia che già si donava al mondo nel Redentore. Era uno di quei delicati ricami della divina bontà con i quali il Signore manifesta la sua misericordia. Giovanni, figlio di Elisabetta e di Zaccaria, era così nel suo nome un ricordo del mistero che si compiva. Ne era come un annunzio luminoso nella sua grande santità e diceva col nome: la grazia si dà al mondo secondo il giuramento fatto ai nostri padri, perché egli si è ricordato della sua misericordia. Mettere un altro nome, Giovanni, sarebbe stato lo stesso che alterare la delicata armonia di quei 3 nomi. Le circostanze della nascita di Giovanni rivelavano chiaro a quanti vi assistettero che si compiva un disegno di Dio e perciò furono presi da timore riverenziale verso il Signore, cioè da un sentimento di adorazione e di attesa. E divulgando il fatto in tutta la regione, di bocca in bocca, tutti pensavano che quel fanciullino era destinato a grandi cose, pur non sapendo intravederle. Infatti, dice il Sacro Testo, la mano del Signore era con lui. Cioè, egli era veramente prevenuto e sostenuto da una grazia singolare e prima ancora dell'uso di ragione, annunziava con la sua nascita il compimento di qualche cosa di straordinario e preparava i cuori all'imminente venuta del Redentore. Se credi, Claudia, posso andare avanti o non lo so.
Ma avanti, avanti, avanti.
Va benissimo, benissimo.
Dieci minuti di più.
Gioia. Sì, sì, termino il cantico di San Zaccaria perché proprio non si può sospendere, qui è veramente un canto splendido. San Zaccaria, suo padre raccolse questo annunzio, è ripieno di Spirito Santo, cioè per una particolare ispirazione profetica, lo sviluppò in un cantico di riconoscenza, esclamando: benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. La redenzione non era ancora compiuta, ma era compiuta la promessa di Dio, che passò di generazione in generazione e si fermò sulla casa di David. Il Verbo eterno era già disceso in terra, nel seno immacolato di Maria, della famiglia di David, e quindi già la potenza che doveva redimere il mondo era eretta sul suo trono, secondo quello che avevano detto i profeti. Questa potenza regale veniva per salvare gli uomini dai loro nemici, i demoni, e da tutti quelli che li odiano, cioè dai disseminatori del male, che sono veramente i più fieri insidiatori del nostro bene. San Zaccaria continuò il suo cantico senza interrompersi e senza sostare, intrecciando un concetto all'altro, perché era tutto infiammato di amore, perché dopo un lungo periodo di mutezza la lingua non aveva quasi più freno per la gioia di essersi sciolta. Dio aveva mantenuto la promessa fattagli dall'angelo ed aveva compiuto le misericordie annunziate dai tempi remoti ad Abramo. E Zaccaria, illuminato da Dio, determinava subito la vera natura di queste misericordie ed il frutto che dovevano dare al suo popolo rinnovellato. Non si trattava di un beneficio temporale o di una liberazione politica, ma di un beneficio spirituale e della liberazione soprattutto dai nemici dell'anima, per poter servire il Signore nella santità e nella giustizia, cioè con una vita perfetta, la santità, e con un regime di ordine e di onestà, la giustizia. Zaccaria intravide la Chiesa cattolica, il regno vero di santità e di giustizia, e la considerò nel suo trionfo sulla terra, quando dopo le lotte mosse a lei dai perversi, avrebbe finalmente ottenuto il trionfo e la pace. Nella seconda parte del cantico, Zaccaria si rivolse al piccolo figlio suo e ne preconizzò la missione, secondo quello che gli aveva detto l'angelo nell'annunziarglielo. Egli sarebbe stato chiamato profeta dell'Altissimo, perché avrebbe preparato al Redentore le vie, insegnando al popolo la penitenza e disponendolo a ricevere la grande misericordia promessa che come il sole dall'alto lo avrebbe illuminato, guidandolo nella via dell'eterna pace. Dopo questa solenne dichiarazione del compimento delle divine promesse, ritornò il silenzio nella casa di Zaccaria ed il fanciullo fortificato dalla grazia si ritirò nel deserto dove visse in preghiera e penitenza fino al giorno nel quale cominciò il suo ministero pubblico. Amen.
Bene. Che meraviglia. Però vedi,
le opere di Dio.
Ma dico, se si crede, si perde la voce, se si crede, ma se non si crede si resta muti. Quindi quelli che non credono devono stare zitti, perché se non credono generano soltanto confusione, generano eresie di tutto, bisogna credere alla verità e allora non si genera niente di male, ma tutto di bene. Adesso praticamente abbiamo...
Il fioretto. Sì. Solo l'amore crea. San Giovanni da Chieti, grande studioso e dottore in filosofia e teologia, rappresentò un forte baluardo per la difesa della fede cattolica. Tuttavia, nei suoi anni di studio, egli si dedicò soprattutto all'ascesi spirituale, impegnandosi nella pratica delle virtù, specie della carità. Si racconta che una volta, mentre si trovava in refettorio, venne a sapere che un povero alla porta del collegio chiedeva l'elemosina. Egli si alzò immediatamente e gli portò subito tutta la sua porzione di cibo. Questo gesto di generosità fu un fulgido esempio per i suoi confratelli, i quali diedero poi vita all'incantevole usanza di preparare un piatto per i mendicanti con la formula rituale «Il povero viene», alla quale si rispondeva «Gesù Cristo viene». Anche quando fu ordinato sacerdote e mandato come parroco ad Olkus presso Cracovia, egli consacrava gran parte del suo tempo per il bene del prossimo, specialmente dei poveri. Se c'era bisogno di rivestirli, non temeva di spogliarsi delle proprie vesti e di privarsi persino delle scarpe. E per non mostrare che ritornava in presbiterio a piedi scalzi, faceva in modo che il mantello strisciasse il più possibile a terra. Una domenica mattina, recandosi in chiesa, trovò un povero coperto di cenci, disteso sulla neve. Il buon pastore lo rivestì con la propria sottana, lo condusse in casa e lo fece sedere alla sua mensa. Anche questo gesto non rimase infruttuoso. Un tempo, infatti, a ricordo di quel gesto di carità, ogni professore del collegio di Varsavia si obbligava a invitare a pranzo un povero una volta all'anno. Da un atto di carità fatto per amor di Dio può nascere una catena di opere buone, perché l'amore è una forza creatrice che non resta mai in seconda. Proprio per questo San Massimiliano Maria Kolbe amava ripetere «solo l'amore crea». E tale affermazione la contempliamo magnificamente realizzata nella grotta di Betre. San Giovanni da Chieti ci insegna con la sua vita l'importanza della carità, ma ancora più eloquente a riguardo fu la sua morte. La vigilia del Natale 1473, mentre la cristianità era in attesa della nascita di colui che per supremo amore si spogliava della gloria e della divinità per farsi piccolo bambino, il santo rendeva la sua anima a Dio, dopo aver donato in carità tutto ciò che possedeva.
Ecco. Tanti auguri di Santa, certo. Pasqua, sì, Santa Pasqua. E dico, vediamo se sono attenti gli ascoltatori, no? Perché ho detto Santa Pasqua per vedere se sono ancora svegli.
Penso proprio di spero, ecco, spero di sì.
Allora, bene. Santo Natale, è vero, certo, grotta di Betlemme.
Prepariamo, sì, il cuore, che non sia una grotta, sì, che sì, non sia una spelonca, sì, ma sia veramente.
Non pensiamo tanto alla pancia, ma pensiamo piuttosto all'anima, che forse è molto affamata di verità, forse.
Senza forse, direi, io non le metto senza forse.
Ma qualcuno magari non sente neanche l'appetito.
Questo bisogno,
no? Però...
hai ragione, purtroppo.
Bene, bene. Allora, bene. Ave Maria, Santo Natale a tutti voi.
Tutti.
E io domani sono ancora impegnato con Radio Buon Consiglio, vero? E poi... martedì dovremo fare la tavola rotonda sempre sul Natale, sulla Natività. Vediamo un po'. Bene,
fine.
Allora, Ave Maria a tutti, auguri.
Sì, anch'io mi unisco e abbraccio tutti. Ave Maria, Santo Natale.